Radio Emilia-Romagna. Lo sguardo altrove, storie di emigrazione.
L'emigrazione dalle valli del Taro e del Ceno. Lettura di Fulvio Redeghieri.
I venditori di inchiostro, di setacci, di semente. Bartolomeo, figlio di Domenico Carmeli e Caterina Semenza, nacque il 30 aprile 1823 nella parrocchia di Santa Giulia, in comune di Piano, distretto di Breno, provincia di Bergamo. La professione del padre, della parrocchia di Casale, è indicata come negoziante girandolo, come si è visto quello di merciaio ambulante, girovago, girandolo, eccetera. Era un'attività assai diffusa tra le genti delle nostre valli. Com'erano questi merciai ambulanti? Ecco come li descrive Fernand Braudel. I colporteurs sono mercanti, di solito miserabili, che portano al collo, o meglio sulle spalle, le loro povere mercanzie. Tuttavia, costituiscono per gli scambi una massa di manovra piuttosto apprezzabile. Colmano nelle stesse città, ma soprattutto nei borghi e nei villaggi, i vuoti delle normali reti di distribuzione. Poiché questi vuoti sono cospicui, pullulano. È un segno dei tempi. I mercanti all'ingrosso e i più importanti bottegai, o anche quelli medi, hanno in mano le file del commercio ambulante, riservando a quei diffusori ostinati l'invenduto che ingombra i loro magazzini. In effetti, l'arte del merciaio ambulante consiste nel vendere in quantità minute, nel forzare le zone malservite, spingere gli esitanti, senza risparmiare a tale effetto fatica e parole, come avviene ancora con tanti ambulanti dei nostri giorni, suoi successori, svelto, divertente, furbo. Sono noti i venditori di strada romani, disegnati da Carracci o da Giuseppe Barberi, che offrono fichi e meloni, erbe, arance, biscotti, cipolle, pane, abiti vecchi, rotoli di tela e sacchi di carbone, cacciagione, ranocchie, eccetera. Come immaginare l'elegante Venezia settecentesca invasa da venditori di frittelle di grano turco? Eppure, nel luglio 1767, si vendono in abbondanza, al vil prezzo di un soldo, perché, dice un osservatore, la plebe affamata impoverisce continuamente. Come liberarsi allora di questo nugolo di venditori abusivi? Nessuna città ne è capace. Guy Patin scrive il 19 ottobre 1666 a Parigi. Si comincia qui a porre in esecuzione la politica prevista riguardante le rivenditrici, i rigattieri e i ciabattini che ingombrano i luoghi pubblici. Si vogliono vedere le vie di Parigi del tutto nette. Il re ha detto che vuol fare di Parigi ciò che Augusto fece di Roma. Tutto inutile, naturalmente. Come scacciare uno sciame di mosche. Tutte le strade cittadine, tutte le strade di campagna sono percorse da quelle gambe infaticabili. Spesso il commercio ambulante procede insieme con le migrazioni stagionali. Veniamo ora ai nostri ambulanti. Spesso la loro attività è indicata in modo generico, senza precisare il tipo di merce commerciata. In diversi casi, tuttavia, viene indicato anche il loro specifico settore. Un primo gruppo riguarda i venditori di oggetti di legno, scatole e soprattutto setacci e crivelli. Compaiono poi i venditori di erbe e di sementi. A Borgo Manero, dipartimento della Gogna, il 17 agosto 1807, morì nell'ospedale civile un omeopata del tempo, Zazzalli Bartolomeo, di condizione erborario e dispensatore di secreti, figlio del fu Domenico, marito della Lazzara Cavalli Piacentini. un terzo gruppo di merciai ambulanti è costituito dai venditori di Chincaglieria. Il 9 aprile 1784, Charles Augustin de Ferriol, ministro plenipotenziario di Sua Altezza Reale, l'Enfant Duc de Parme, a Parigi, rilasciò un passaporto valido soltanto per 2 mesi a Jean Costella, suddito parmense, marchand de Quincaillerie, che aveva dichiarato di voler tornare in patria. Nel settembre 1789 Giacomo e Lorenzo Rossi ebbero il passaporto per recarsi in Francia per vendere merci e quincaglierie. Non mancavano altre specializzazioni. Pietro Zazzali, di anni 49, venditore ambulante di zolfanelli, morì il 22 settembre 1854 nella parrocchia di Sant'Anna, in comune di Grava, nella diocesi di Alessandria. Francesco Felloni, mercante di occhiali, marito di Elisabetta Bouget, morì nel 1860 di passaggio da Châteauneuf-Charente, in Francia. Antonio Gentilini, di anni 29, commerciante in aghi e fili, nativo di Cornolo, sposo di Giacomina Tedaldi, figlio di Stefano e Maria Gentilini, morì il 22 gennaio 1850 nel comune di Payard, cantone di Breteuil, arrondissement di Clermont, département de l'Oise, in casa di Firmin Crouche, cabaretier, taverniere. Con lui si trovava il fratello Giovanni, di 35 anni, anch'esso marchand de Gaye e fil. Anche queste modeste attività potevano talora evolversi in modo da generare attività di maggior rilievo economico. Come ha scritto Fernand Brodelle, non ci sono forse fra gli ambulanti dei ricchi mercanti in potenza? Ecco come la signora Luisa Manfredi Mosti, originaria di Alpe, descrive la storia del proprio padre. Jean Manfredi aveva 17 anni quando nel 1897 partì da Alpe in compagnia di un cugino più anziano e si stabilì in un primo tempo in un paese di nome Rouoy, Rouvroy-sur-Eudry, nei pressi della cittadina di Charleville, nelle Ardenne, e precisamente sulle rive del fiume Meuse. Esordì come merciaio ambulante portando a mo' di zaino una cassetta di legno fornita da aghi, fili vari, rocchetti, calze, forbici, fazzoletti ed altre cose di poco conto. Jean, dotato di una certa intelligenza e di notevole buon gusto, aspirava ben altro e cominciò a rifornire la sua cassetta anche di catenelle, medaglie, anellini d'argento. Guadagnava discretamente e piano piano i rocchetti, le cartine d'aghi e i calzini furono abbandonati e sostituiti con oggetti d'oro. Jean, non ancora contento, attratto dalle pietre preziose, posò tutta la sua attenzione sui diamanti, i rubini, gli smeraldi, le perle e in pochi anni, frequentando gioiellieri famosi ed esperti a Parigi e Anversa, divenne un bravo intenditore di pietre preziose. In breve aprì un'orificeria a Charleville che tenne aperta dal 1906 al 1922, anno in cui rimpatriò. Thank you.